Le feste portano sempre scompiglio. Dopo Pasqua, lo dicevamo, tra pranzi da preparare, case da rassettare per l'arrivo degli ospiti, abbiamo tutti bisogno di qualche consiglio per cercare di ritrovare un po' di ordine, almeno tra le mura domestiche. E allora ci viene in soccorso il nostro primo ospite di puntata, lo accennavamo prima, è il cleaning influencer più famoso d'Italia, lo troviamo in libreria con La Casa di Mattia, edito da Rizzoli. Buongiorno Mattia Alessio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, come stai? Benvenuto.
Bene, 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 voi tutto bene?
Ma sì, tutto a posto, a parte tutto da sistemare a casa, che questi pranzi insomma come sempre lasciano lasciano le tovaglie macchiate, partiamo da qui, tovaglie che sembra che abbiano fatto, non lo so, che giro strano, come si
di
fa?
Tutto.
Partiamo da lì.
Ma allora, cioè, innanzitutto bisogna fare una piccola distinzione. Esistono due tipologie di macchie, le macchie grasse e le macchie magre. Quindi già partendo dalla distinzione di queste, sappiamo come smacchiarle. Semplicemente le macchie magre sono le macchie colorate. Quindi quando vediamo il vino, il caffè, il sugo o comunque qualcosa di colorato, le dobbiamo smacchiare appunto con uno smacchiatore. Mentre se abbiamo le macchie di unto, quindi olio eccetera, dobbiamo usare uno sgrassatore, quindi il classico sgrassatore o del sapone per i piatti ad esempio. Quindi partendo da quello già sappiamo come distruggerle. È un primo passo.
Mattia,
poi...
ricordo male o il vero trucco è prenderle appena sono state create?
Sicuramente il fatto di prenderle il prima possibile aiuta, perché poi almeno non si seccano nel tessuto. Però poi, appunto, facendo questa distinzione, andando a scoprire l'origine della macchia, è comunque più facile eliminarle anche quando si sono seccate.
È così, insomma bisogna sapere come... Poi tu sei giovanissimo, Mattia, quanti anni hai?
30.
Ecco, 30, quindi voglio dire, ecco, già avere un uomo di 30 anni che è capace di gestire la casa da solo in Italia tendenzialmente è un record e non è decisamente male. Poi ovviamente dopo i pranzi va messo tutto in lavastoviglie, si spera forse per sprecare anche un pochino meno, e anche lì bisogna farlo bene. Come sfruttare al meglio questo elettrodomestico? Ti faccio già l'esempio, ecco, io conosco delle persone che mettono sempre mezzo limone tagliato perché dicono che aiuti a pulire meglio i piatti, è vero?
Ma allora, sono un po' quei miti da sfatare, ecco. Diciamo che no, non ha grandi funzioni il limone in lavastoviglie. Ma allora, il segreto è, innanzitutto, non bisogna sciacquare i piatti, ma bisogna giusto rimuovere i residui grossolani con un pezzo di carta, magari qualche appunto residuo grosso, metterli in lavastoviglie ovviamente messi bene, non uno sopra l'altro, e... Perché? Perché i detersivi contengono gli enzimi, e gli enzimi, se quando la lavastoviglie poi inizia il ciclo di lavaggio, non hanno niente da mangiare, quindi non hanno residui di cibo perché li abbiamo sciacquati, poi tendono a andare in sovradosaggio di detersivo e poi rovinare anche le superfici delle stoviglie. Quindi, cioè, la prima regola è non risciacquare i piatti e si otterranno risultati migliori in realtà.
Ma...
E poi sistemarli bene le lavastoviglie e controllare prima di far partire la lavastoviglie che i bracci di lavaggio girino correttamente,
siano liberi,
certo,
siano...
Infatti.
Esatto, infatti.
Senti, ma vivi da solo tu? Scusami se mi permetto, puoi anche non rispondermi. Ok, quindi immaginiamo che le pulizie a casa tua le faccia tu, perché se poi veniamo a sapere che è la colfa ci arrabbiamo. Ok, bene, questa è una domanda. Seconda domanda, pensi che questa tua attitudine, questo tuo lavoro, l'essere cleaning influencer aiuti quando, no? Ma devi fare l'occhiolino?
Beh certo, assolutamente, è il suo perché.
Cioè è la seconda cosa che dici dopo il nome. Ciao, sono Mattia, io faccio
sono
le pulizie a casa.
Ha un certo appeal. Esatto. Io sono spacciato allora, vabbè.
Sì, sì, sicuro che tu sì, sicuro che ti sì. No, a me invece incuriosisce davvero capire, cioè com'è che sei arrivato qui? Cioè è stato un caso, ti sei trovato da solo, hai detto la faccio diventare l'attività della mia vita, almeno per un po', insomma un pezzo di strada. Com'è che hai deciso di fare il cleaning influencer, a parte inventarsi questo nome abbastanza carino? Perché se volessimo tradurlo è l'influenzatore di pulizie, insomma.
Di pulizie. Esatto.
Non è esattamente così da pill. Dici come ci sei arrivato.
Ma sai, allora, è stato un percorso un po' questa, tra virgolette, passione per l'ordine, sistemare la casa. Poi c'è è nata anche dietro un po' la passione per la conoscenza chimica dei prodotti, eccetera.
Giusto.
Esatto, le giuste combinazioni per non fare disastri. Ma poi quando sono andato a vivere da solo, che avevo circa 24 anni, ho detto, ok, quello che ho testato negli anni funziona, perché non cominciare a
condividerlo? Certo.
Giro, esatto,
c'è tanto bisogno, Matteo. Mattia, c'è davvero tanto bisogno. Sì,
ti lasciamo le chiavi sotto lo zerbino.
No, ma per favore.
Ciao Mattia, grazie. Mattia Alessio.
È stato un piacere, buona Pasquetta.
A voi, ciao,
a presto. La casa di Mattia è l'ultimo libro che ha scritto, dove ci insegna un sacco di cose.
È vero. Allora, ci insegna un sacco di cose anche il nostro Don Mazzi. Buongiorno, Don.
Ciao.
Buongiorno.
Spero che riusciamo a tenerci dentro qualche minuto di pace che abbiamo raccolto in questi giorni.
È una speranza questa, spero che riusciamo a tenerci dentro.
Speriamo che possiamo tenerci dentro qualche minuto di pace, tenercela dentro per tutto l'anno.
Che ci aiuti ad arrivare a fine anno. Grazie Don, un abbraccio e buona Pasquetta.
Ciao.
Del direttore di Avvenire con noi Marco Tarquinio. Buongiorno, grazie per la sua presenza qui stamattina. Buongiorno,
bentrovati tutti.
Buongiorno direttore. Allora, ieri 100.000 fedeli hanno partecipato all'Urbi et Orbi di Papa Francesco in Vaticano e insomma le sue parole hanno dato davvero il senso di che Pasqua fosse quella di ieri, la Pasqua che viviamo con una guerra, con le immagini che ci arrivano tutti i giorni che raccontiamo dall'Ucraina, e il pontefice ha detto basta mostrare i muscoli, adesso si scelga la pace. Partiamo da qui, direttore.
Sì, perché siamo in una fase di nuovo drammatica dello scontro che è in atto, perché gli attaccanti russi tendono a consolidare le loro posizioni in vista forse di una sospensione delle ostilità e di una ripresa della parte negoziale. Come abbiamo visto, da Kiev è arrivata invece un'indicazione esattamente opposta: se per caso dovesse essere conquistato definitivamente Mariupol, come è possibile, ci sarebbe l'interruzione totale delle trattative. Questo è il momento più disperante e più delicato di nuovo, ma ce ne vedremo delle altre se non si fermerà nell'ostilità stavolta. E Papa Francesco non rinuncia a ricordare a tutti che ogni giorno in più di guerra significa morte, distruzione e sofferenza per gli innocenti.
E lo ha fatto come sempre con una scelta comunicativa anche molto forte. Abbiamo visto durante il weekend, ed è diventato virale sui social, un estratto da un'intervista rilasciata alla RAI in cui appunto si avvicinavano le ore 3 della Pasqua. Allora la domanda, quando è stato chiesto insomma come dobbiamo vivere questo momento, lui sostanzialmente non ha risposto, è rimasto in silenzio. Ecco, una scelta comunicativa molto forte.
È rimasto in silenzio e gli sono riempite di lacrime all'orlo degli occhi. Se uno riguarda con attenzione quelle immagini, vede quel tremolare che conoscono tutte le persone che hanno subito emozioni forti, ognuno di noi l'ha avuto nella sua vita. C'è un silenzio parlante, che è il silenzio di preghiera, e il silenzio della consapevolezza degli orrori che siamo ancora capaci di compiere. Io credo che Francesco sia riuscito a comunicarlo in una maniera totale a tanti, per questo che probabilmente funziona. Singolare, no? Nella nostra società dove tutto deve essere detto o raccontato, basta un silenzio, forse, per capire tutta la drammaticità della guerra e tutta la grandezza per i credenti di quello che accade alle 15 del venerdì, di ogni venerdì santo, è la morte di Dio, perché gli uomini possano vivere. Purtroppo non ci stiamo ammazzando ancora.
Oggi è una giornata particolare, bella, per molti giovani, molti adolescenti che appunto arriveranno a Roma, vanno dal Papa, sono 57.000 attesi perché c'è un evento organizzato dalla CEI, questo pellegrinaggio, ci sarà appunto ancora il Papa e questa volta con la presenza di un artista in realtà molto vicino ai giovani, questo cantante che si chiama Blanco Bresciano, Riccardo Fabbri con il suo vero nome. È una scelta per dare un messaggio a questi ragazzi, cioè stiamo cercando di comprendervi, capire quello che piace a voi e quello che vi fa stare bene?
Questa è parte di quella che il termine tecnico nella vita della Chiesa si chiama pastorale giovanile. Fa un po' sorridere, no? Sentirlo dire, però pensate che questa iniziativa è cominciata, dovevano partecipare fra i 15 e i 18.000 ragazzi, forse 20.000, è accaduto qualcosa di imponente, sono raddoppiati i numeri e poi triplicati, e poi sono venuti fuori anche i nomi di quelli che avrebbero partecipato, cioè tutto è accaduto prima che ci fosse l'evento, tra virgolette, no? Aggiuntivo della presenza di uno dei vincitori dell'ultimo Sanremo, tra l'altro, ma non è la prima volta che succede, non sarà l'ultima, io credo. Io non sopporto quelli che quando parlano dei giovani dicono i giovani con due G e fanno, mettono tutti dentro la stessa scatola. C'è tanto nella nostra umanità ed è tutto interessante, e noi dovremmo sapere ascoltare di più e accompagnare di più, lo dico da padre, ormai anche da nonno, sia pure di due nipoti piccolissimi.
Vuoi dire insomma che generalizzare è sempre sbagliato, e con i giovani purtroppo lo si fa spesso.
E io credo che i valori grandi parlino al cuore dei giovani e che ci sia spazio per la fede, per la speranza e per i gesti di solidarietà verso gli altri, perché chiamiamo carità tanto nella vita di ogni uomo e ogni donna, soprattutto se sono giovani.
È così. Direttore, le feste sono molto spesso anche l'occasione per guardarci dentro, per parlare di noi stessi. Siamo alle prese con un conflitto, con la guerra in Ucraina, ne parlavamo poco fa. Siamo alle prese con una stagione di rincari. Eppure abbiamo visto ieri quelle immagini delle città italiane, che sono bellissime, forse tra le più belle al mondo, riempirsi di turisti che hanno voglia veramente di ricominciare a godersi il bello, ecco, che possiamo trarre dalla vita di tutti i giorni. Come stiamo a livello generale, vorrei chiederle?
Siamo alla fine di un inverno che è durato due anni, con delle interruzioni, qualche giornata di sole ci ha fatto pensare che fossimo fuori dalla pandemia, dalle difficoltà della crisi che la pandemia ha accentuato. E ora ci ritroviamo in una tenaglia tra la voglia di tornare a vivere e la sensazione dell'irrimediabile che la guerra porta con sé. Io credo che dovremmo saperci concentrare sulle bellezze che abbiamo ereditato dalla grande nostra storia e quelle che ci sono date in custodia, perché tutto quello che sta accadendo, i cannoni che parlano, forse ci fanno distogliere lo sguardo dall'urgenza di conservare questa bellezza e il giusto ciclo delle stagioni, anche con le scelte responsabili in quella che chiamiamo transizione ecologica, e che vuol dire semplicemente vivere in armonia con quanto ci circonda e con ciò che abbiamo saputo costruire nei secoli, avendo la voglia di fare altre cose belle, perché anche la nostra epoca deve dare cose belle, non solo distruzione.
È proprio così. Le chiediamo una valutazione anche su quella che è la situazione politica in questi giorni, al di là del dibattito tra mandare le armi e quindi sostenere gli ucraini militarmente oppure no, non sono emersi moltissimissimi temi, dobbiamo dirlo, però c'è una dichiarazione che spicca del nostro premier Mario Draghi, ha detto non sono stanco ma non mi candido, quindi alle prossime elezioni lui dice che non vorrà correre, ma secondo lei qual è da questo punto di vista il gradimento degli italiani nei confronti di Mario Draghi? Cioè, se un domani lui volesse correre in politica, secondo lei ce la potrebbe fare?
Ma è chiaro che tutti coloro che sono al timone, come si dice, no? Del paese, hanno una capacità di richiamo elettorale forte. Tutti, più o meno, almeno molti ci hanno provato negli anni, da Lamberto Dini a Mario Monti, costruendo dei partiti di scopo che poi sono durati lo spazio di un mattino e non hanno lasciato traccia. Io credo che la scelta di Draghi è quella di essere una riserva della Repubblica, un civil servant che serve per il tempo necessario ed è a disposizione se dovessero esserci necessità, sia una figura preziosa, e credo che le forze politiche debbano tornare invece a prendersi le proprie responsabilità. Dobbiamo uscire dalla fase della leadership di un uomo solo al comando e ricostruire, forse così i cittadini si riavvicineranno, delle case politiche dove si possa vivere in tanti, ci possono essere leadership collettive e la voglia di partecipare, perché credo che questa è la vera politica, il resto è qualcosa che abbiamo imparato a riconoscere anche come una patologia della politica, come una malattia.
Abbiamo avuto in diretta con noi il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, lo ringraziamo e naturalmente le auguriamo buona Pasquetta.
Buona Pasquetta a tutti, buon lunedì dell'Angelo.
Per Pasquetta la tradizione vuole che si organizzi la grigliata oppure il classico cestino per fare il picnic o qualcosa di simile, però ci sono degli alimenti che sono particolarmente indicati per questo cestino, allora ne parliamo con Daniele Reponi, chef del Panino. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno Daniele, so che ti piace essere definito non chef, in realtà non sei uno chef, un po' salumiere, un po' oste, ma soprattutto appassionato di panini. C'è scritto un libro, La grammatica, esatto, del panino, no? E bravissima. Quindi in questo senso diciamo che dovresti essere il migliore intenditore in assoluto, certamente rispetto a noi in diretta di sicuro sì. Allora, il trucco del panino perfetto.
Purtroppo non c'è, vi devo dare una delusione, però ci sono tante piccole buone norme che possono essere seguite per fare un buon panino, e sicuramente c'è la cosa più importante secondo me per fare un buon panino è la ricerca degli ingredienti. So che sembra una roba scontata, però spesso non lo è. E il panino deve essere trattato come un vero e proprio piatto, quindi dobbiamo avere grande cura nella ricerca degli ingredienti, e poi dentro il panino ci deve finire, deve, diciamo, per la farcitura deve guidarci l'equilibrio, un po' come in tutte le cose nella vita, no? Nell'equilibrio ci deve essere, nel panino ci deve essere equilibrio, quindi rapporto tra parti sapide e parti dolci, tra parti croccanti e parti morbide, parti cremose, insomma deve regnare l'equilibrio e il buon senso.
E il buon senso non è facile, perché quando si arriva a casa con la fame, apriamo questo panino, ci mettiamo dentro la qualunque e poi si salvi chi può. Però ecco, per Pasquetta magari vogliamo essere un pochino più ordinati, ci dai qualche ricetta? Ecco, un panino che possiamo fare senza magari troppo lavoro, però qualcosa di gustoso e anche di comodo da mangiare durante un picnic.
Sì, allora guarda, la prima idea che vi vorrei dare è un'idea dolce. Un modo per recuperare un po' il cioccolato dell'uovo che non siamo riusciti a finire, se non siamo riusciti a finirlo, l'importante è che sia un cioccolato fondente, almeno intorno al 70%. Noi prendiamo un pane che potrebbe essere un pane in cassetta, quindi un semplicissimo pane in cassetta, imburriamo leggermente le due facce che poi andranno a comporre, a entrare dentro la farcitura, e le tostiamo leggermente in una padella bella calda. E intanto lavoriamo la ricotta, prendiamo della ricotta di pecora, la facciamo scolare bene dal suo siero e la condiamo con del rosmarino tritato fine, del timo tritato fine, quindi due erbe fresche, devono essere utilizzate fresche, e un cucchiaio di miele d'acacia. E poi andiamo a montare, andiamo a lavorare anche con un cucchiaio questa ricotta. E andiamo a comporre poi il nostro panino, quindi con il pane tostato, la ricotta condita, e mettiamo della frutta fresca, potrebbe essere una fragola tagliata a lamelle, e il nostro cioccolato fondente a scaglie. Viene un panino meraviglioso.
Non abbiamo dubbi, ma dovevamo cominciare l'altro ieri a prepararlo. Non è esattamente così come... No. Cioè, è un po' impegnativo, o sbaglio?
No, ragazzi, è velocissimo. Vabbè, volevo stare in linea con la notizia che avete dato precedentemente delle 3 ore in piscina.
Per fare un panino noi pensavamo di salvarci col panino
con 5 minuti. Senti, invece no.
Daniele, sei un po' di Parma tu, vero?
No, io sono di Modena.
Comunque siamo lì. Senti, regalaci un grande classico con un salume.
Sì, il grande classico è pane e salame. Della Pasquetta è pane e salame. Tra l'altro il salame è un prodotto di norcineria che mi piace moltissimo, perché viene declinato in Italia in 150 modi diversi, quindi è proprio l'evidenza di come la cultura del salume è proprio capillare nel nostro paese. Quindi utilizziamo un salame che abbiamo in casa e andiamo ad aromatizzare una maionese con uno scalogno saltato in padella con del vino bianco tritato fine, del prezzemolo fresco tritato. Aromatizziamo la nostra maionese, prendiamo una bella ciabattina oppure un filoncino, quindi un pane alveolato con poca mollica, mettiamo alla base questa maionese aromatizzata, le nostre belle fette di salame e poi dell'asparago tagliato a crudo e condito con olio, sale e pepe, quindi tagliato a julienne abbastanza fine. Viene fuori un abbinamento anche qui, se qui siamo sul semplice.
Siamo senza parole, perché lo stiamo vedendo.
Non è tanto distante, vero, Modena da Cologno Monzese? No, perché li prepari tu e ce li porti.
Fa il cestino. Non abbiamo tempo, non possiamo passare da casa, andiamo dritti al picnic.
Posso dirti che il tuo racconto dei panini è strepitoso? Davvero complimenti, sì. Perché grazie, ce li fai assaggiare solo raccontandoli.
Grazie, no, infatti è una parte importante del mio lavoro.
Certo.
Infatti.
Va bene, mentre facciamo entrare l'affettatrice adesso, noi ti ringraziamo Daniele Reponi per essere stato con noi, è un piacere, ti seguiamo anche online e soprattutto gustiamo con gli occhi per ora i tuoi panini, ti veniamo a trovare presto. Grazie Daniele, buon lavoro.
A voi, buon proseguimento.
Grazie.
Sono quasi due mesi dall'inizio, dallo scoppio della guerra e da allora ovviamente come tutte le persone che si occupano di informazione ci siamo concentrati soprattutto sul racconto degli avvenimenti che insomma accadono quotidianamente, però il Covid rimane, il Covid c'è ancora e vogliamo approfondire soprattutto quelli che sono gli effetti a lungo termine, il cosiddetto long Covid. Ne vogliamo parlare con Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'unità operativa di malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Buongiorno e tanti auguri per un buon lunedì dell'angelo.
A tutti quanti ci stanno vedendo e ascoltando in questo momento.
Grazie di cuore. Allora, cominciamo a capire quale sia effettivamente la portata del long Covid. Se ne parla da molto, però inizialmente forse l'abbiamo un po' sottovalutato come fenomeno, presi come eravamo a gestire i casi quotidiani di coronavirus. Adesso facciamo i conti sulle conseguenze di chi è stato contagiato. Professore.
Certamente il long Covid o post Covid, come lo vogliamo chiamare, è una entità clinica nuova o relativamente nuova, perché come la malattia Covid-19 nasce nel 2019, alla fine del 2019, i primi casi di long Covid di cui abbiamo avuto in qualche modo contezza sono, diciamo, della primavera del 2020. Come giustamente lei ha detto, la portata di questa malattia in realtà all'inizio non era chiarissima, ma come sempre avviene, e qui direi è la regola per SARS-CoV-2, per Covid-19, abbiamo imparato a conoscerla meglio e sappiamo che è una malattia che può durare nel tempo mesi, non possiamo ovviamente andare oltre questo spazio temporale di mesi perché, come vi ho detto, la malattia è relativamente recente e coinvolge un po' tutti gli organi, e questo non stupisce perché in fondo il virus colpisce un recettore che si chiama ACE2 che è presente in praticamente tutto l'organismo e quindi dimostra il fatto che abbiamo long Covid che caratterizzati da forme prevalentemente cardiache, prevalentemente respiratorie, che sono state un po' le prime a essere messe in evidenza e dal punto di vista clinico si caratterizzano con una diminuzione della capacità respiratoria, quindi con dispnea, difficoltà respiratorie più o meno marcate. Poi l'elemento più importante in qualche modo dal punto di vista sintomatologico per frequenza è la stanchezza. All'inizio avevamo anche la perdita dell'olfatto e del gusto come elementi caratterizzanti, però abbiamo capito che con le nuove varianti queste modalità di perdita dell'olfatto e del gusto ci sono ancora, ma sono forse meno rilevanti di quanto non fossero all'inizio con i primissimi casi.
Professore, si sta già cominciando a, insomma, a iniettare la quarta dose di vaccino ovviamente alle persone più fragili, ma allora la domanda è questa: la quarta dose sarà qualcosa che dovremo affrontare un po' tutti? Prima domanda. La seconda a seguire è se poi sarà il classico vaccino da fare tutti gli anni.
Sì, in realtà la sua domanda un po' compendia quella che può essere la mia risposta. In questo momento la quarta dose, sulla base dei dati che noi disponiamo, recentemente pubblicati anche sul New England Journal of Medicine, su 1.200.000 soggetti in Israele, ha dato dei risultati che onestamente non sono straordinari dal punto di vista della protezione per quanto attiene la durata della stessa. Però nei soggetti fragili e negli over 80 soprattutto, ma quelli che hanno delle patologie che tra l'altro sono state anche ben identificate nella circolare del Ministero, questa quarta dose può avere un suo significato e quindi è in qualche modo da promuovere, perché può stimolare quel sistema immunitario dei soggetti più anziani o magari con patologie sottostanti che rispondono più pigramente alla vaccinazione. Resta tutto ovviamente da dimostrare questo, ma qualche dato iniziale c'è. Per quello che riguarda la popolazione generale, si potrebbe ipotizzare, e ci sono già delle segnalazioni di nuovi tipi di vaccini, che al vaccino One, quello che stiamo utilizzando adesso, quello tanto per intenderci del mercato di One, che è stato un po' il prototipo di tutte le successive varianti e che ha rappresentato il punto di riferimento per gli attuali vaccini, bisogna associare il vaccino Omicron al vaccino antinfluenzale. In questo senso, in autunno potrebbe essere un'idea da perseguire quella di fare una vaccinazione, che io dico per quest'anno sì, poi se sarà annuale vedremo.
Ecco, quindi dobbiamo ancora capire bene come evolverà anche la situazione, ci regoleremo di conseguenza. Sentiamo anche molto parlare, professore, di antivirali, no? Gli antivirali per il Covid-19. Qual è la situazione? Sappiamo che possono essere per esempio prescritti, ma non sono ancora per tutti.
Sì, dunque gli antivirali rappresentano un altro aspetto della medaglia. Il primo antivirale che abbiamo utilizzato sono stati gli anticorpi monoclonali, ma proprio perché gli anticorpi monoclonali venivano costruiti sul virus, soprattutto sul virus di Wuhan, queste hanno avuto un'efficacia per un certo periodo, poi nei confronti di Omicron si è scoperto che non tutti funzionavano, però c'è una ricerca scientifica che sta andando avanti e questo può essere importante. Poi ci sono i farmaci antivirali, in particolare il Paxlovid, che riduce il rischio di ospedalizzazione del 90% circa, il Molnupinavir, che lo riduce attorno al 30%, e il Remdesivir. Ora, tutti questi, non è che siamo in una classifica di calcio, ma tutti questi possono essere utilizzati singolarmente a seconda delle situazioni, laddove si pensi che il malato possa andare incontro a forme gravi di malattia, cioè che abbia o per età o per malattie sottostanti un rischio maggiore. Quindi sono per molti, ma non per tutti.
Professore, prima di salutarla apriamo un'altra parentesi, che è quella che ci aspetta a partire dal 1° di maggio. Cadranno di fatto tutte le restrizioni con le quali abbiamo imparato a convivere in questi, ai noi, più di 2 anni. In realtà c'è un punto di domanda ancora sulle mascherine al chiuso. Il governo, il ministro Speranza, ha detto decideremo dopo Pasqua in base ai dati e ai numeri. Intanto si trova d'accordo con questa sorta di liberi tutti che parte dal 1° maggio, e che cosa si sente di dire a proposito dell'utilizzo della mascherina al chiuso?
Innanzitutto non possiamo vivere un'emergenza continua, 2 anni sono un tempo lunghissimo. Prima lei faceva riferimento, sentivo dalla regia fare riferimento ai venti di guerra. È chiaro che quando ci sono notizie di questo tipo e determinate situazioni, non dico passano in secondo ordine, ma hanno un altro tipo di prospettiva. Ma anche durante la guerra, l'abbiamo visto noi durante la Seconda Guerra Mondiale, c'era la cosiddetta stanchezza, quindi molte persone non andavano più nei rifugi dopo per i bombardamenti. Ora, non voglio fare paragoni irrituali in questo senso, però evidentemente c'è una situazione anche di stanchezza che riverbera nelle persone. Bisogna però che questa stanchezza non produca disattenzione. Giusto che si riapra tutto, ma giusto che si riapra con senso di responsabilità che avremmo dovuto in questi 2 anni acquisire. Per quel che riguarda la mascherina, io mi sono espresso più e più volte, non c'è una data specifica, il virus non guarda il calendario, vediamo come vanno le cose, ma sulla base di quello che io vedo in questo momento, con un tasso del 15% di positività a fronte anche di un numero di tamponi non elevatissimo, io sarei cauto nel eliminarla troppo rapidamente.
È una questione di buon senso a questo punto?
Assolutamente, buon senso, di prudenza, perché sappiamo che questo virus ci ha dato delle sorprese, più delle volte, anzi sempre, sgradevoli. Io credo che la mascherina dovrebbe essere utilizzata laddove nei luoghi chiusi ci sia un rischio di contagio legato ad Omicron, perché è vero, Omicron si trasmette molto molto velocemente, ma le mascherine non distinguono tra le varianti, certo. Non è che bloccano One e lasciano passare Omicron, dipende anche come li utilizzano. utilizziamo le mascherine. Io vedo che molte persone lasciano il naso fuori, se le tolgono, ci fumano sopra. Quindi il difetto della mascherina non è tanto insita nell'uso della mascherina, ma di come noi la usiamo.
Certo, assolutamente sì. Insomma, dovremmo aver imparato dopo due anni di pandemia. Grazie al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Università e dell'Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Grazie e buon lavoro, ovviamente ancora auguri.
Grazie a voi e buona giornata.
A tutti voi buona Pasquetta da parte nostra, da parte di Giusy Legrenzi,
Enrico Galletti e Massimo Lonigro. Davvero divertitevi, mangiate, fate il possibile, che poi da domani, vabbè, non ve lo diciamo.
Vabbè, adesso.
A domani alle 6 puntuali.
Ciao. Ciao.